Un caloroso saluto agli ascoltatori di Microradio da Elena Gollini al timone di una nuova puntata della rubrica Arte & Co, che stavolta vuole omaggiare un vero mito immortale della canzone d'autore Doc e Dop, il maestro, poeta, filosofo di vita Gino Paoli, di recente scomparso, purtroppo lasciando un vero e proprio buco nero incolmabile. La puntata sarà dunque dedicata a rendere omaggio a questo artista con la A maiuscola, anzi direi con la A in 3D, tridimensionale. Nella scia celebrativa, nella seconda parte, ascolterete l'illustre contributo di un'altra artista eccezionale, una presenza di spicco a livello mondiale, a livello internazionale, che alla stregua di Paoli ha reso grande e rende tuttora grande l'intero panorama canoro musicale. Ho intercettato per voi Katia Ricciarelli, la famosa soprano che si è positivamente cimentata anche come attrice in vari film di successo, dimostrando il suo poliedrico e versatile talento. Dovete sapere che io ho avuto la possibilità, la fortuna, l'onore di conoscere e relazionarmi con la Ricciarelli in svariati ambiti e contesti pubblici e privati, e negli anni ho avuto modo di apprezzarla come donna, oltre che come artista di grande calibro e caratura. Katia ha accolto con disponibilità il mio intento di farle rilasciare un'intervista, direi breve ma intensa, essendo sempre super impegnata e super indaffarata su più fronti, dove le ho chiesto un pensiero di commento sul collega Gino Paoli. Dunque, nella seconda parte, cari amici, ascolterete le parole della Ricciarelli. Ma procediamo per gradi e per ordine sequenziale, come si suol dire. In primis, sempre per spaziare in maniera trasversale, vi faccio ascoltare il commento del giovane artista creativo Daniel Mannini, che si presta sempre volentieri a fornire il suo punto di vista da intraprendente esponente dell'arte contemporanea e da grande stimatore e ammiratore sia di Gino Paoli sia di Katia Ricciarelli. Come vedete, il linguaggio universale dell'arte e della musica fanno da collante di unione solida attraverso le differenze anagrafiche, andando a suggellare ogni linea di demarcazione e accorpando ogni distinzione. Ascoltiamo allora le riflessioni di Daniel Mannini, che ringrazio sempre per la disponibilità e lo spirito di sinergia. Un tuo pensiero di commento sull'eccellente musica d'autore italiana del maestro poeta Gino Paoli, che con le sue canzoni incantevoli ha contribuito egregiamente a renderla speciale e apprezzata in tutto il mondo.
Gino Paoli è stato un grande protagonista grazie alla sua voce calda e dal gran talento come cantautore. Infatti i suoi testi sono profondi, emotivi e spesso romantici, che toccano o hanno toccato il cuore di tutte le generazioni. La sua carriera è stata lunga e ricca di successi anche per il suo stile raffinato, scrivendo testi intensi e memorabili. Infatti, è un punto di riferimento del panorama musicale italiano e non solo, contribuendone alla sua cultura.
Tra le canzoni straordinarie dello straordinario Gino Paoli, quale preferisci e perché?
Una delle mie canzoni preferite di Gino Paoli è Cieli in una stanza, perché cattura un sentimento di dolcezza e di intimità molto profondo, dove si esprime il desiderio di condividere un momento speciale con qualcuno, creando un senso di calore e di sogno. In poche parole, l'amore. E questo è riportato all'interno della mia creazione pittorica, che si sviluppa appunto all'interno di una stanza dove vengono espressi questi sentimenti. E la condivisione del lato artistico, appunto, è un momento intimo da condividere con poche persone.
Un tuo commento su un'altra straordinaria eccellenza nazionale, acclamata in tutto il mondo, la soprano Katia Ricciarelli, che ha espresso un pensiero molto significativo e sentito in ricordo del collega artista Gino Paoli.
Katia Ricciarelli è indubbiamente una delle figure più celebri nel panorama della lirica italiana e soprattutto internazionale, grazie alla sua voce calda, melodica ed elegante. Essa ha avuto un grandissimo successo calcando palcoscenici internazionali e interpretando opere come La Traviata e La Tosca. Oltre a questo suo lato artistico, è una persona versatile anche per le sue partecipazioni televisive e il suo talento è ammirato e rispettato in tutto il panorama artistico.
Ancora qui in vostra compagnia, Elena Gollini, rubrica Arte & Co. Deviamo per un attimo direzione per poi tornarci nella seconda parte perché ci tengo a suggerire caldamente un paio di mostre assolutamente meritevoli di attenzione e interesse. E come piace dire a me, hashtag da non perdere e hashtag nodo al fazzoletto di promemoria. Sono mostre al top di gamma che considero adatte a tutti i target di fruitori visitatori. Innanzitutto vi porto virtualmente in direzione Cortona, dove fino al 1° novembre, presso il Palazzo Casoli, Museo delle Accademie Etrusche della città di Cortona, è allestita un'esposizione in chiave antologica in occasione dell'anniversario simbolico della morte del maestro esimio Gino Severini, avvenuta 60 anni fa. Leggo qui per voi le note informative recuperate da condividere. Severini, nativo della suggestiva città toscana, ricopre e rappresenta senza dubbio una posizione di protagonista virtuoso delle avanguardie artistiche europee dell'epoca, nonché del movimento futurista del quale è stato autorevole e convinto sostenitore. È stato un eccellente portavoce e promotore delle alchimie e delle commistioni tra culture, linguaggi e visioni del Novecento. La mostra, dal titolo decisamente importante, Gino Severini, Modernità come dialogo, offre una rivisitazione ottimale del percorso artistico e in parallelo umano ed esistenziale, evidenziando il ruolo primario nevralgico svolto da Severini in qualità di mediatore intermediario tra proiezioni e prospettive differenti. In particolare tra Italia e Francia, tradizione e innovazione, avanguardie e classicità, arte moderna e dimensione spirituale. Sono allestite oltre 80 opere tra dipinti, disegni, documenti e materiali d'archivio provenienti da rinomate strutture museali italiane ed estere, nonché da importanti collezioni private. Il percorso futurista compiuto da Severini viene suddiviso in 5 sezioni distinte, che ne definiscono le tappe principali, fondamentali dell'evoluzione sperimentale. Viene inoltre delineato lo scambio particolare di corresponsione sinergico tra Severini e alcuni dei più accreditati protagonisti della sfera culturale europea del Novecento: Umberto Boccioni, Giacomo Balla, Carlo Carra, Pablo Picasso. Un particolare focus di attenzione all'interno del comparto espositivo è incentrato sull'impegno notevole di Severini nella decorazione di murali custoditi in numerose chiese della Svizzera francofona tra gli anni 20 e 40, che individuano il concreto tentativo di unificare e conciliare linguaggi moderni e tradizione religiosa cristiana, alimentando una sintonia positiva. In seconda battuta vi porto virtualmente in direzione di Fermo, dove sempre fino al 1° novembre è visitabile una mostra davvero sui generis e assolutamente rivoluzionaria, altrettanto quanto lo sono state, e lo sono tuttora, le due protagoniste messe a confronto di intreccio in parallelo, due figure femminili accomunate dalla fama e dalla celebrità iconica che le ha rese eterne, eteree ed immortali, Frida Kahlo e Marilyn Monroe. Leggo qui di seguito le note informative di approfondimento raccolte da condividere con voi. La mostra Frida Kahlo e Marilyn Monroe Vite parallele si sofferma proprio su questo aspetto che le contraddistingue in maniera ineguagliabile e le colloca tra le donne artiste più potenti e al contempo più contraddittorie del Novecento, per avere, come si suol dire, rotto gli schemi. In esposizione ci sono oltre 120 fotografie che descrivono e raccontano le vite parimenti significative e parimenti sorprendenti di Frida e Marilyn, accompagnate da alcune opere celebrative realizzate da Andy Warhol, Mimmo Rotella, Marco Lodola. Così distanti e così inavvicinabili tra loro in apparenza, vengono accostate da un magico fil rouge, da un filo conduttore che si basa su due esistenze soltanto in apparenza agli antipodi. Infatti, pur non essendosi mai incontrate de visu e di persona, hanno avuto una costruzione mirata analoga della propria immagine pubblica. Hanno affrontato un rapporto molto complesso e complicato con il proprio corpo, hanno avuto amori molto sofferti e tormentati. Inoltre, entrambe hanno dovuto rinunciare al proprio desiderio di maternità e hanno lottato e combattuto dolorosamente con una tensione costante e alienante tra fragilità privata e mito pubblico. La mostra traccia così un racconto che diventa omogeneo e uniforme, una narrazione che si interseca, si fonde in un tutt'uno, coinvolgendo lo spettatore in questo accostamento così inedito e inaspettato. Adesso entriamo invece nella fase canora musicale, che come potete immaginare è tutta dedicata a cuore aperto e a cuore appassionato alle canzoni epocali di Gino Paoli. Le prime tre designate da ascoltare assieme sono in successione progressiva. Arrivano La Gatta del 1960, un racconto poetico ispirato alla vita vissuta dall'artista nei suoi primi anni a Genova, Il cielo in una stanza, sempre del 1960, un brano rivoluzionario che racconta come l'amore possa trasformare uno spazio chiuso in un luogo infinito. E da ultimo, non da ultimo, arriva Senza fine del 1961, una struggente, toccante canzone d'amore legata anche al sodalizio artistico e sentimentale con la mitica Ornella Vanoni, anche lei purtroppo scomparsa di recente. Restate sintonizzati, mi raccomando, perché subito dopo entriamo nella seconda parte della puntata con dei contributi audio speciali di Gino Paoli, selezionati apposta per voi, e con l'intervista super speciale della super speciale Katia Ricciarelli.
C'era una volta una gatta che aveva una macchia nera sul a una vecchia soffitta vicino al mare con una finestra a un passo dal cielo blu. Se la chitarra suonavo, la gatta faceva le fusa ed una stellina scendeva vicina vicina, poi mi sorrideva e se ne tornava su. Non abito più là, ho una casa bellissima, bellissima come vuoi tu, ma io ripenso a una gatta che aveva una macchia nera sul muso, a una vecchia soffitta vicino al mare con una stellina che ora non vedo più. Penso a una gatta che aveva una macchia nera sul muso, a una vecchia soffitta vicino al mare con una stellina che ora non vedo più.
Quando sei qui con me, questa stanza non ha più pareti, ma alberi, alberi infiniti. Quando sei qui vicino a me, questo soffitto viola non esiste più. Io vedo il cielo sopra noi che restiamo qui, abbandonati come se non ci fosse più. Niente più niente al mondo. Suona un'armonica, mi sembra un organo che vibra per te, per me. Nell'immensità del cielo. Suona un'armonica, mi sembra un organo che vibra per te, per me, su nell'immensità del cielo, per te e per me. Senza fine tu trascini la nostra vita, senza un attimo di respiro per sognare, per poter ricordare quel che abbiamo già vissuto. Senza fine tu sei un attimo senza fine. Non hai ieri, non hai domani, tutto è ormai nelle tue mani, mani grandi, mani senza fine. Non mi importa della luna, non mi importa delle stelle, tu per me sei luna e stelle. Tu per me sei sole e cielo, tu per me sei tutto quanto voglio avere. Senza fine, tu sei un attimo senza fine. Non hai ieri, non hai domani, tutto ormai nelle tue mani, ma mani senza fine. Non mi importa della luna, non mi importa delle stelle, tu per me sei luna e stelle, tu per me sei sole e cielo, tu per me sei tutto quanto voglio avere. Senza fine, la 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 la.
Rieccomi qua, amici in ascolto, Elena Gollini, rubrica Art & Co, ancora in vostra piacevolissima compagnia. Come anticipato prima della pausa canora, direi al top, con queste tre canzoni memorabili, voglio farvi ascoltare una serie di contributi audio di interviste di repertorio rilasciate da Gino Paoli. Ovviamente ho fatto una piccola selezione di scrematura per alimentare il ricordo e condividere i suoi pensieri di riflessione, sempre acuti e arguti.
Allora, ho sentito che a un certo punto appunto è partito da Genova per andare nella fredda Milano, alla ricerca di che cosa?
Ma per la verità sono andato perché Io facevo il pittore già ormai da una decina d'anni e c'era un mio amico che voleva far sentire delle canzoni a una casa discografica e mi pregò di cantargliele. Poi invece venne fuori che le canzoni non gli piacevano però a questo direttore della canzone, che era Nanni Ricordi, gli piaceva la voce, allora mi chiedevo di andare a Milano a cantare. Io non ero mai stato via da Genova praticamente. E allora telefonai a mia madre e mi dice: guarda che a Milano fa freddo, meglio che ti copri. E io, ligio, mi misi il mio Montgomery nero, maglione nero fino qua, e arrivai a Milano ed era il 15 d'agosto.
È arrivato alla stazione come Totò Peppino.
Cioè, mi ha fatto una figura di quelle notevoli da provinciale, anche se secondo me è la provincia quella che ti dà. Provincia, io sono convinto che l'arte sia un po' un discorso di motore a scoppio, ci deve essere una compressione, ci deve essere la chiusura della provincia, perché uno comprimendo un certo tipo di cose poi possa esplodere, voglio dire, in un'espressione qualsiasi essa sia.
Ma è la provincia che gli ha dato la voglia di cantare, di dire delle cose allora?
La provincia mi ha dato la voglia di esprimermi, di dire, di uscire da me stesso, perché è così. Poi io avevo scelto di fare il pittore perché ero bravo a fare quello, quindi invece cantare è stato assolutamente un caso, come del resto è stato un caso scrivere, perché dato che tutto quello che mi davano da cantare non mi piaceva, allora scrivermene una da solo. E ne scrissi una e la prima che scrissi ebbe subito successo, che era La gatta, quindi da lì è partita la cosa. Ma e comunque io non lasciai il mio lavoro, io facevo il grafico pubblicitario, non lasciai il mio lavoro fino al 62, se lei pensa che nel 62 io avevo già scritto C'è una stanza senza fine, tutte le robe lì avevano avuto successo, però fino al 62 non lasciai il mio lavoro perché non mi fidavo del... Prima di convincermi che una maniera di esprimere poteva essere anche la canzone, scrivere, ci è voluto un par d'anni.
E lei è sempre rimasto comunque sull'onda del successo, ha sempre avuto successo. Si paga questa cosa di essere sempre al centro?
Sì, l'onda del successo. C'è un strano vizio in Italia: se tu stai zitto due giorni, dicono è morto, e quando tu ritorni fuori, sei rinato. Io credo di aver letto sui giornali La rinascita di Gino Paoli almeno 20 volte, una cosa così, anche perché i giornalisti di solito sono sempre esclusi presenti, ma categoria da lasciar perdere proprio. Capirete, mi sento molto colpevole quando dico queste cose.
Ciao,
perché
Vito.
Mio figlio fa giornalista, quindi si immagini.
Buonasera Gino Paoli.
Buonasera.
Buonasera, vi ho interrotto?
No, stavo
parlando di... Però mi è arrivato il figlio addirittura.
Sì,
cioè, mi stavo facendo
chiacchierare. Tra l'altro lei ha gestito un locale anche?
Sì, diversi, due o tre locali, cioè anche, sono quegli esperimenti orrendi che si fanno.
Io ho un sogno, Gino, io desidero da una vita ballare con lei, poi avrei un sacco di cose da domandarle, me lo concede un ballo?
Sono abituato a chiederlo io, però...
Sono stato un po' impertinente.
No, ma si sbaglia, non c'è nessun problema. Andiamo, dobbiamo andare a ballare?
Ma
sì.
Eh?
Ma io e lei da soli, così si sentono soli.
Siamo qui con Gino Paoli, il grande Gino Paoli, perché oltre a essere un grandissimo musicista, compositore, cantante ovviamente, è stato anche un pittore ed è quindi sicuramente un grande esperto d'arte. Io personalmente sono felicissimo di rivederlo dopo qualche tempo, ho avuto l'onore di suonare con lui nel 92-93. E quindi adesso vorrei domandargli il tuo parere tra il appunto paragone tra musica e pittura.
Credo che siano due mezzi di traduzione di emozioni, cioè l'emozione che hai in testa e che è assolutamente inafferrabile da un punto di vista concreto, poi diventa musica, diventa parole, diventa colori, diventa tutto. Sono assolutamente contrario alla figurativo della musica, cioè di interpretare la musica per quello che suggerisce. Cioè, voglio dire, non approvo assolutamente le operazioni come fantasia di Walt Disney, cioè per intenderci, perché obbligano chi ascolta a non avere la sua fantasia, che è molto più importante. Credo che invece un quadro possa essere l'ispiratore di una musica, questo senz'altro, possa essere interpretato con la musica, ma non cercare nella musica la fisicità, cioè voglio dire, non le fontane e allora devi fare l'arpa eccetera, no, è un altro, il discorso è completamente diverso, è proprio invece un quadro, può essere veramente un calcio nel culo alla fantasia tua come compositore o come musicista, questo senz'altro. Poi ci sono dei legami fortissimi, voglio dire, Stravinsky eccetera, voglio dire, quasi per un'esposizione eccetera eccetera, ci sono diverse interpretazioni musicali di opere d'arte che non necessariamente sono onomatopeiche, insomma, assolutamente. Quindi io non ho niente assolutamente in contrario alla musica come accoppiata con un quadro, assolutamente no, ma non avrei niente in contrario neanche alla accoppiata tra la musica e la letteratura, tra la musica e qualsiasi altra cosa, perché in fondo c'è un filo che le lega tutte e che le fa tutte simili in qualche maniera. Sono modi di esprimersi, quindi in qualche maniera sono tutte uguali. Non è che l'intenzione con cui tu fai musica sia diversa dall'intenzione con cui fa pittura o fai qualsiasi altra cosa che sia creativa.
Vorresti per caso dire qualcosa riguardo il tuo passato da pittore?
Il mio passato da pittore è talmente lontano, io ho fatto per 10 anni il pittore, ma fino a 26-27 anni ho fatto il pittore, poi dopo non ho più preso un pennello in mano, anche perché secondo me non si può fare, cioè se fai il pittore devi mangiare da pittore, bere da pittore, pisciare da pittore, guardare da pittore eccetera, se fai il musicista alla stessa maniera devi vivere da musicista, quindi oppure vivere da pittore, oppure vivere da scrittore, ma non si può. La pittura è una cosa troppo importante per farla per hobby. Io non credo negli hobby, gli hobby mi fanno ridere. Sono la gente che fa l'arte per hobby, non cioè, vabbè, uno lo può fare, ma non mi interessa per niente. E non lo farei mai io, ecco. Quindi un giorno può darsi che, come diceva Zavattini, quando sarò vecchio, lui era già vecchio, quando sarò vecchio può darsi che prima o poi riprenda il pennello in mano, ma anche in quel caso ci vorrebbe almeno un anno o due prima che io prima di essere in grado di dipingere, perché la pittura è anche tecnica, è anche manualità, è anche artigianato, come la musica naturalmente, come tutte le arti.
L'ispirazione viene dal nulla viene l'ispirazione e tu non sai di dove arriva, però se tu ci vai sopra e ci studi, finisce che poi trovi da dove partire. Io, per esempio, c'è una canzone che ho scritto che si chiama Averti addosso. E lo stimolo su questa canzone è arrivato 20 anni prima, quando ho letto Avere ed essere di fronte. Avere o essere. Mi girava male avere e essere. Non capivo come dava questa differenza lui tra avere ed essere. Essere è una forma di avere, come avere è una forma di essere. Quindi sono quasi la stessa cosa, cioè, tanto è vero che in altre lingue si usa avere al posto di essere. Quindi insomma, la critica a questo signor Trump mi è venuta fuori negli anni, fino a che 20 anni dopo, non so quanti anni dopo, ho scritto questa canzone, che poi un po' era la risposta a averti addosso come una camicia, come un cappotto, come una tasca piena, con bottone, che significa che averti addosso non è possederti. Tanta gente confonde l'avere col possedere e lo vediamo tutti i giorni in Italia, solo che sono quelli stupidi e purtroppo gli stupidi sono la maggioranza, sempre, e gli stupidi reggono degli stupidi, un circuito chiuso, non c'è niente da fare.
L'amicizia ha un ruolo importante nel libro. Cos'è l'amicizia?
L'amicizia è, per cominciare, qualche cosa che assomiglia all'amore e certe volte è amore. Per esempio quei miei amici che adesso sono morti tutti e due, ma c'era amore, non c'era amicizia, come mia moglie c'è amore ma c'è amicizia. L'amicizia è valutare un po' anche chi è questa signora che tu ami. Mentre invece nell'amore può essere, a me non è mai successo, quindi non posso discutere sul fatto dell'innamoramento, perché non so cosa sia. Io mi innamoro dopo, cioè quando sto con una persona, dopo un po' che ci sto, se è una persona valida, se è una persona che mi piace, che ha il cervello, come dico io, allora mi innamoro.
Allora, cosa farò da grande? Da quando uno è bambino ti chiedono cosa farai da grande? E come mai poi proprio adesso hai deciso di scrivere questo libro con questo titolo? Ma grazie, la sintesi un po' della vita di una domanda.
Una buttata, e c'era questo mio amico che si chiamava Giulio Frezza, che ogni tanto quando stavamo insieme così chiacchieravamo, poi concludeva sempre: ma cosa faremo da grandi? E poi mi è rimasta impressa questa cosa che lui diceva, e così il titolo va bene. A parte il fatto che il titolo vuol dire anche che non c'è mai fine finché non c'è la fine, poi anche lì bisogna vedere se la fine non è un inizio. L'inizio e la fine sono un po' la stessa cosa, quindi ogni volta che finisce qualcosa è il momento che ricomincia un'altra. Questo non sono io, sono i saggi che lo dicono.
E invece ai giovani, ho visto la sua intervista con te nel documentario, che vogliono fare questo lavoro come il suo, che gli dicono appunto cosa farò da grande, cosa si sente di consigliare?
Ma io gli consiglio di fare il tabacchino, che c'è anche da fumare. Di solito la risposta è questa. No, quello che dico ai miei figli, che tutti hanno delle cose artistiche, nell'arte o sei il numero uno non sei nessuno, quindi se tu pensi di poter essere il numero uno vai avanti, ma se no lascia perdere.
Adesso, come menzione ad honorem di chiusura, vi faccio ascoltare l'intervista a Katia Ricciarelli, che tengo ancora e ancora e ancora a ringraziare di cuore per la premurosa disponibilità, nonostante gli innumerevoli impegni che sempre ha a 360 gradi. Tengo a ringraziarla anche per le situazioni che in passato mi hanno permesso di entrare in relazione con una vera donna artista fuori classe e fuori serie, che nel tempo si è guadagnata con meritocrazia il successo internazionale, che si rende un esempio a modello per le nuove future generazioni di aspiranti cantanti interpreti, non soltanto della lirica, ma di tutto quanto l'ambiente canore musicale in generale. Katia Ricciarelli, ve lo garantisco, sostiene e supporta in maniera concreta tante cosiddette giovani leve, tanti aspiranti cantanti, trasmettendo le sue conoscenze e competenze in materia, ma anche infondendo energia e forza d'animo. Ha un cuore enorme, un cuore smisurato. Chapeau, cara Katia. Ascoltiamo allora insieme questa intervista a Katia Ricciarelli. Un benvenuto alla grandissima Katia Ricciarelli, che mi onora di darle del tu e che conosco da molti anni e apprezzo e ammiro. Allora Katia, ti chiedo, visto che tu sei una grandissima sostenitrice delle nuove generazioni di artisti, quale consiglio ti senti di dare a chi vuole intraprendere sia la carriera lirica ma anche in generale la carriera in ambito canoro musicale?
Beh, qualsiasi tipo di carriera, insomma, uno se ha la passione e vuole arrivare deve assolutamente impegnarsi a mille per mille, perché non si riesce se non c'è la volontà, ecco, e quello vale per me, per quando ero giovane e anche adesso, quando sono più giovane, i miei allievi sono tutti molto motivati e così deve essere, altrimenti non arrivi.
Quindi lo slancio dell'impegno costante e continuato, diciamo, è il vero segreto. E adesso attualmente una tua valutazione, entrando nel merito, su quello che è il mondo della lirica a livello nazionale e internazionale, come percepisci l'attuale stato, diciamo, della lirica?
Ma sicuramente, diciamo che una volta era molto ma molto più amata, più adesso così, non lo so, non vedo più questi grandi poi talenti e i giovani ormai hanno la voglia di arrivare subito e non capiscono che oltretutto il nostro nel canto, specialmente nella lirica, perché anche il canto di musica leggera si può anche così, insomma, un po' ovviare, capisci? Non deve essere così profondo come quello della lirica, perché una canzone non è come cantare un'opera e poi ci vuole la voce, diciamo, adatta, ma è uno strumento questo nostro che è incorporato, quindi dobbiamo assolutamente curarlo fino in fondo e non mollare mai la presa, insomma, e si matura con l'età, perché è così, essendo incorporato bisogna avere un certo numero anche di anni.
Quindi non si devono bruciare le tappe, non si deve avere frenesia, ecco. E io ti chiedo, visto che abbiamo perso il grandissimo Gino Paoli e abbiamo perso anche la grandissima Ornella Vanoni, un tuo commento su questa coppia, che è stata peraltro anche coppia d'amore, perché la loro lunga storia d'amore, insomma.
Sì, c'è una canzone anche che lo dice. Beh, diciamo che sono stati grandi tutti e due, insomma. Uno c'è un'oca qui da me che sta cantando anche lei, dentro la piscina.
L'oca canterina.
Sì, canterina. Diciamo che è difficile, insomma, adesso trovare dei cantanti di quella portata lì, quindi dobbiamo rassegnarci, ma non lo so, un po' alla volta se ne vanno tutti, questo è il discorso. Ogni giorno c'è qualcuno che se ne va, anche in altri campi, quindi... Sì.
È vero.
Cerchiamo di coltivare i giovani.
Sì, i giovani, e poi soprattutto cercare veramente di guardare avanti con la lungimiranza e la saggezza che hai sempre avuto tu. Da ultimo, non da ultimo, mi permetto di chiederti che rapporto hai con la radio e se hai un tuo ricordo particolare della radio di quando eri piccola, di quando eri giovanissima, ecco.
Ma io, sai, non è che avessi tanto tempo quando ero molto giovane di ascoltare la radio, insomma, studiavo, lavoravo, a 13 anni ero già in fabbrica e quindi, però, insomma, ecco, sono più per la televisione, sono nata più con la televisione, ecco, però è affascinante la radio, ecco, adesso poi stava avendo un grande successo.
Il concetto anche di radio amica, che forse è quella che uno durante la giornata ha anche come diversivo, diciamo così, no? Di compagnia per certi versi.
Sicuramente, sì, sicuramente. Quindi diciamo che mi piace molto ascoltarla la radio, moltissimo, è solo che magari, ecco, la televisione è più pericolosa perché ci sono, essendoci le figure, ti costringe a stare lì fermo, no? Invece con la radio ti puoi anche muovere.
Io, Katia, mi sento di darti un grosso caloroso abbraccio.
Grazie.
E ti ringrazio infinitamente per la tua disponibilità. Ciao. E sei un modello veramente, ad esempio, inimitabile e ineguagliabile.
Ciao, spero di avere più tempo la prossima volta.
Adesso, cari amici in ascolto, siamo in dirittura di battute finali di congedo, con i miei sempre affettuosi ringraziamenti anche da parte della redazione, con il promemoria canonico abituale, ricordandovi che la rubrica Art & Co va in onda con cadenza settimanale ogni giovedì alle ore 14.30 e che le varie puntate sono sempre disponibili per essere ascoltate più e più volte scaricando gratuitamente la app direttamente sul sito ufficiale della radio. Vi lascio con altri tre pezzi favolosi del maestro mentore Gino Paoli. Arrivano in successione Sapore di sale del 1963, considerata una delle canzoni estive universalmente più conosciute e più iconiche in assoluto, evocando ricordi di mare, vacanze e giovinezza. Che cosa c'è del 1964, un pezzo intimo e di impronta esistenziale che descrive la semplicità travolgente e la forza potente di un nuovo innamoramento. E Dulcis in fundo, Una lunga storia d'amore del 1984, un pezzo raffinato ed emozionante che parla di un sentimento profondo e duraturo nel tempo. Un abbraccio, a prestissimo e continuate sempre a seguire anche le altre programmazioni redazionali.
Sapore di sale, sapore di mare, che hai sulla pelle, che hai sulle labbra, quando esci dall'acqua e ti vieni a sdraiare vicino a me, vicino a me. Sapore di sale, sapore di mare, un gusto un po' amaro di cose perdute, di cose lasciate lontano da noi, dove il mondo è diverso, diverso da qui, il tempo è dei giorni che passano pigri e lasciano in bocca il gusto del sale, ti butti nell'acqua e mi lasci a guardarti e rimango da solo nella sabbia e nel sole. Poi torni vicino e ti lasci cadere così nella sabbia e nelle mie braccia, e mentre ti bacio, sapore di sale, sapore di mare, sapore di te. E dei giorni che passano pigri e lasciano in bocca il gusto del sale, ti butti nell'acqua e mi lasci a guardarti e rimango da solo nella sabbia e nel sole. Poi torni vicino e ti lasci cadere così nella sabbia e nelle mie braccia, e mentre ti bacio, sapore di sale, sapore di mare, sapore di...
Che cosa c'è?
dice che mi sono innamorato di te. C'è che ora non mi importa niente di tutta l'altra gente, di tutta quella gente che non sei tu. Che cosa c'è? C'è che mi sono innamorato di te. C'è che ti voglio tanto bene, che il mondo mi appartiene, il mondo mio che è fatto solo di te. Come ti amo, non posso spiegarti, non so cosa sento per te. Momento lo puoi capire anche da te. Che cosa c'è? C'è che mi sono innamorato di te. C'è che io ora vivo bene, se solo stiamo insieme, se solo ti ho vicino, ecco che c'è.
Troppo tardi, ma è presto se tu te ne vai.